pensiero sulla li dorate va ti posa sui clivi e sui colli o violezza notte pile molli laure dolci del suolo natal del Giordano.
In nome del popolo italiano, il Tribunale di Torino, visti gli articoli 533 e 535 Codice della Procedura Penale, dichiara De Cartier, De Marchen, Jean-Louis e Schmidhain e Stefan colpevoli dei reati loro contestati al capo A della rubrica relativamente ai fatti successivi al 13 agosto 1999 e colpevoli dei reati contestati al capo B della rubrica rispettivamente.
Questa è una delle tante sentenze, ma alla fine ci sarà giustizia oppure no? Buongiorno, buongiorno e benvenuti a Va Pensiero, buongiorno da Michele Migone. Con me in collegamento oggi Giampiero Rossi, giornalista del Corriere della Sera. Buongiorno Giampiero.
Buongiorno Michele, buongiorno agli ascoltatori.
Allora, quella che abbiamo fatto sentire qualche istante fa era una delle tante sentenze che riguardava l'amianto in Italia. Noi dedichiamo questa puntata di Va Pensiero a sentire un podcast realizzato insieme con Giampiero Rossi sulla vicenda di Casale. Giampiero, prima di tutto la facciamo adesso perché il 17 a Torino c'è una sentenza importante. Di cosa si tratta?
Allora, mi permetto solo di chiosare che quella che hai fatto sentire è il passaggio della sentenza forse più famosa al mondo, perché quella era la sentenza di primo grado del 2012 contro il miliardario proprietario dell'Eternit Stefan Schmidhain, e fu la prima sentenza di condanna che catalizzò le attenzioni di tutte le vittime dell'amianto nel mondo, anche perché poi l'Eternit è ovunque. Invece quello che succede il 17 dovrebbe essere la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Torino, è prevista, insomma, dopo la discussione una breve discussione delle difese è prevista Camera di Consiglio e poi il verdetto probabilmente in giornata. Processo di secondo grado di un iter che rinasce dal fatto che quella sentenza che abbiamo sentito, poi confermata in appello, fu cancellata dalla Cassazione nel 2014 e da allora hanno dovuto rifare tutti i processi per le migliaia di vittime dell'Eternit, e si è ripartiti da lì dai tribunali. C'è stata una condanna a Torino a 12 anni nei confronti di Schmidhain. L'accusa era omicidio volontario con dolo eventuale, però venne derubricato in omicidio colposo. Adesso la Corte d'Appello dovrà decidere sulla richiesta della Procura, che ha appellato e ha chiesto di nuovo la conferma dell'omicidio volontario con la richiesta dell'ergastolo, mentre la difesa ovviamente chiede l'assoluzione dicendo insomma non c'è responsabilità diretta. E in ballo ci sono 392 vittime accertate dentro questo processo, cioè 392 omicidi volontari o 392 omicidi colposi.
Quindi una sentenza molto importante che potrà dire una parola, speriamo definitiva, almeno per quanto riguarda la giustizia, di questa vicenda, la vicenda di Eternit, Casale Monferrato. Ne parleremo appunto, vi invitiamo a ascoltarlo nel podcast che tra poco manderemo in onda, però c'è un'ultima cosa da dire, perché in questo periodo è anche scomparsa una persona molto importante per la causa contro l'Eternit. Chi era?
Romana Blasotti Pavesi. Gli ascoltatori di Radio Popolare hanno sentito la sua voce più volte perché è stata ospitata dai vostri microfoni. È una signora che è morta nella primavera scorsa a 93 anni o forse anche di più. che ha perso quattro familiari per l'amianto. Lei era di Casale ed è diventata quindi il simbolo della lotta civile ed era anche una bellissima persona, una splendida donna, un riferimento che sapeva trovare le parole giuste e tenere insieme col movimento. Era anziana, era stanca, ha combattuto fino alla Cassazione. Sarà un caso, io che l'ho conosciuta e l'ho frequentata e l'ho ammirata, le ho voluto bene, ma dopo quella sentenza di Cassazione lei ha cominciato a perdere un pochettino di brillantezza, di lucidità e piano piano si è rinchiusa in un mondo tutto suo, disconnesso dalla realtà, fino a spegnersi.
Grazie allora Giampiero, adesso sentiremo il podcast, Giampiero Rossi, Corriere della Sera, però anche il giornalista che in Italia per primo credo abbia raccontato la storia di Eternit. Buona
E dico
giornata.
grazie a Radio Popolare e a Michele Migone che ci ha dato ascolto.
Era un 53enne, 54enne, Piero Marengo, venni poi a sapere questo nome, e io rimasi quasi senza parole. Parlò lui, ma parlò in dialetto e mi disse: "Ma non che tenni a fe, chi? Cosa sei venuto a fare qui?" Me lo disse, io, ma no, lavoro anch'io in Eternit da qualche settimana, sono venuto a curiosare, a capire come funziona questa fabbrica. A te sbagliato, ti tenni qui dentro a morire, tu hai sbagliato tutto, sei venuto qua dentro a morire.
C'è un uomo di 76 anni che in questo momento potrebbe trovarsi nella sua tenuta fortezza in Svizzera, oppure in una lussuosa villa in Repubblica Dominicana, o altrove nel mondo, perché è ricchissimo, può permettersi di andare dove vuole, o quasi. Perché ci sono anche paesi, e soprattutto l'Italia, dove non si sente affatto tranquillo. Perché ci sono migliaia di persone che vorrebbero chiedergli conto delle loro sofferenze, e magistrati che lo convocherebbero volentieri per interrogarlo.
In nome del popolo italiano, il Tribunale di Torino, visti gli articoli 533 e 535 Codice della Procedura Penale, dichiara De Cartier, De Marchen, Jean-Louis e Schmidhain e Stefan colpevoli dei reati loro contestati al capo A della rubrica, relativamente ai fatti successivi al 13 agosto 1999, e colpevoli dei reati contestati al capo B della rubrica, rispettivamente commessi dal 27 giugno 1966 e dal 18 settembre 1974 in Cavagnolo e Casale Monferrato, e unificati tali reati sotto il vincolo della continuazione, li condanna alla pena di anni 16 di reclusione ciascuno, nonché entrambi al pagamento delle spese processuali.
Quell'uomo si chiama Stefan Schmidaini ed è il signore dell'amianto, l'erede dell'impero Eternit, meraviglia industriale del Novecento, che si è trasformata in tragedia e ha lasciato dietro di sé una scia di migliaia di morti, una strage che ha colpito generazioni e che non è ancora finita.
Io non riesco tuttora, sapendo che può toccare a me domani, di lasciarsi la vita. Non riesco a pensare che lui un giorno abbia puntato una pistola su di me dicendo: "Adesso questo qua lo faccio fuori." Che concetto pesante di dolo, eh? Che concetto pesante di dolo. Sono sempre stato orientato a imputare a Smidain un concetto di colpa grave, di colpa cosciente, come stanno poi dimostrando poi comunque le sentenze di questi mesi, eh? Nel senso che tutto sì, partiva da una sottovalutazione, ma poi il tutto è stato condito da sotterfugi, spionaggi esercitati nei confronti del movimento sindacale, nei confronti nostri, miei, di Bruno Pesce in modo particolare, E quindi vuol dire che ci fu una volontà di nascondere quello che avveniva a livello nazionale. Poi la stessa cosa è stata fatta, noi che abbiamo seguito poi la storia di Ethan in giro per il mondo, a livello internazionale. Mi sono sempre chiesto come mai questo uomo, me lo chiedo oggi, con 74 anni, come mai questo uomo non abbia avuto il coraggio, questo glielo imputo, di dire ho sbagliato.
Anche con riferimento ai reati di disastro doloso verificatosi a Napoli, Bagnoli e a Rubiera, e pertanto ridetermina la pena complessivamente inflitta a Gennaro e Stefano in anni 18 di reclusione.
Non ci penso tanto, preferisco non pensarci a questo tipo, anche perché non lo capisco. Cioè è proprio un personaggio strano per me. Ricordo la deposizione di Romana, che invece disse nel processo che avrebbe voluto che lui avesse seguito un ammalato di mesotelioma dall'inizio alla fine, e forse in quel momento lì avrebbe potuto avere un sentimento, sentire qualcosa dentro di sé. È chiaro che se lui vive nel suo bel mondo e ritiene il popolo italiano contro di lui, insomma, lui aveva rilasciato un'intervista ultimamente nella quale diceva proprio che noi lo perseguitavamo con questi processi continui. E questo, cioè, me lo rende veramente quasi un alieno.
Nicola Pondrano, ex sindacalista della CGIL, e Giuliana Busto, presidente dell'Associazione dei Familiari delle Vittime di Casale Monferrato, insieme a Bruno Pesce, altro sindacalista della CGIL, sono i protagonisti di questa storia. Una storia di lavoro e profitti da una parte e di malattia e morte dall'altra. Una storia che comincia all'alba del secolo scorso. Nel 1901 l'austriaco Ludwig Hacek brevetta un impasto di cemento e fibre di amianto, che viene battezzato Eternit, proprio perché si tratta di un materiale prodigioso, indistruttibile e molto versatile per ogni impiego. A mettere le mani sulla proprietà di quel brevetto è la famiglia svizzera Schmidheiny, che nel giro di pochi anni promuove e guida una sorta di cartello mondiale dell'amianto, e avvia diversi stabilimenti per la produzione di manufatti in Eternit. La più grande fabbrica sorge proprio in Italia, a Casale Monferrato, nel 1906. In quella terra di contadini, la nuova presenza industriale diventa un volano economico eccezionale, un'occasione di crescita per tante famiglie. Meglio che entrare in banca, si dice in città, ed è una corsa, una caccia alla raccomandazione pur di riuscire a conquistare un posto in quella fabbrica in riva al Po. Ma col passare degli anni, qualcuno a Casale si accorge che molti operai dell'Eternit non riescono ad arrivare alla pensione, perché muoiono prima.
Sulle colonne di marmo di questo ingresso, quasi settimanalmente c'erano affissi di manifesti funebri. E quindi la curiosità, ero animato dalla curiosità di un 24enne. Come mai? Ma perché tutti questi morti? Ma cos'è questa usanza? E allora mi venne spiegato che c'era questa usanza, che il consiglio di fabbrica aveva l'abitudine di ricordare il compagno di lavoro che moriva, appunto mettendo questo manifesto funebre, dove le maestranze si associavano nel dolore familiare, e la constatazione successiva fu quello di sempre animato dalla curiosità di capire quanti anni aveva la persona che perdeva la vita. E cominciai a vedere 58, 54, 60, cioè tutte persone che morivano, diciamo anzitempo, rispetto a quella che era allora l'età pensionabile, quindi che morivano, oggi diremmo, in giovane età, perché un cinquantenne oggi è ancora nel pieno della vita.
Muoiono giovani, muoiono tutti delle stesse malattie, senza più fiato nei polmoni pieni di polvere, e questa è l'asbestosi, oppure consumati dal tumore di Casale, come lo chiamavano i medici dell'ospedale d'Alessandria, prima di capire che quel cancro tremendo ha un nome. Si chiama mesotelioma pleurico. È una forma tumorale davvero carogna, che può rimanere silente e asintomatico per decine di anni. Ma quando si fa sentire, è troppo tardi. A quel punto strangola la vita in pochi mesi di pura sofferenza, come racconta Bruno Pesce.
Ricevo una telefonata, non rispondo, poi di nuovo, e porca miseria, lo vado a vedere un po'. Avevo visto poi chi era un amico che veniva a tutte le udienze del processo, anche lì di Casale naturalmente, allora era già in corso il processo. Pochissime parole, però sono rimasto, mi disse, ho detto scusa, sono un'assemblea, sono in giro. No Bruno, volevo solo dirti che ci sono dentro anch'io. Mi si è chiuso la gola e non sono più riuscito ad andare, ancora adesso mi viene il magone. E mi sono messo, sembravo un bambino proprio, perché è stato più forte di me, anche perché per la stanchezza naturalmente. Però non te l'aspetti, e tu sai cosa vuol dire dalle nostre parti.
Soltanto allo scollinare degli anni 70, quando il movimento sindacale ha acquisito forza sufficiente per farsi sentire, prende forma la consapevolezza che quella fabbrica, oltre a portare lavoro, è causa di malattie e di morti. Ma è proprio in quel momento che Stefan Schmidheiny, ancora rampollo 26enne della famiglia di magnati elvetici, prende pieni poteri su tutto l'impero dell'amianto, compreso lo stabilimento di Casale Monferrato.
Facevano anche degli esempi più sciocchi, più incredibili per l'epoca. Cioè spacciavano l'amianto quasi come se fosse utilizzata della farina, cioè era una cosa veramente spregiudicata, ecco, al massimo.
Mentre l'Eternit macina profitti e miete vittime, il suo padrone, Stefan Schmidheiny, resta praticamente invisibile. Nessuno lo vede, quasi nessuno lo conosce. Lui non mette mai piede in Piemonte. Non vede le nuvole di miliardi di fibre di amianto che avvolgono le giornate di lavoratori e cittadini. Però nel suo quartier generale svizzero di Niederurnen arrivano informazioni precise. Non è una supposizione o una deduzione, ci sono prove scritte, documenti dettagliati che dimostrano l'assoluta e piena conoscenza della realtà, la consapevolezza di quanto accade alle persone avvolte dalle polveri targate Eternit.
Ci viene in mente Mauro Patrucco, per esempio, il lavoratore che a fronte dell'ennesima rottura di una tubazione, dove nel reparto tubi si leva una nuvola di cemento amianto e prende il fischietto e dichiara sciopero, invendo contro il proprio capo del reparto, dove sono volati veramente, come si suol dire, gli stracci, E Mauro Patrucco aveva la mia età, aveva una figlia di 2 anni, viene licenziato. Siamo nel 1976, ma è la punta di un iceberg. Allora si diceva che c'erano i famosi reparti cosiddetti, io poi li ho definiti al plurale, i reparti definiti Cremlino, i reparti fondamentalmente di punizione. C'è modo e modo, oggi noi parleremo di mobbing. Allora, il tuo reparto va in cassa integrazione? No, lei non va in cassa integrazione. Mandato in cassa integrazione voleva dire prendere il salario e andare a spasso. No. Tu vai a insaccare amianto giù al mulino Azemag. Quindi vai là dove viene giù la macinazione con il sacco predefinito, schiacci il tuo bel bottone, viene giù questo 20 kg di roba, ti riempi bene di polvere.
Ne parlava a tavola con nostro padre, racconterà molti anni dopo al processo di Torino suo fratello Thomas, e diceva che bisognava progressivamente sospendere la lavorazione dell'amianto. Ne parlava anche ai congressi, cui partecipavano i maggiori dirigenti del gruppo. Insomma, queste erano le conversazioni all'interno della famiglia Schmidaini. Ma poi la strategia si sviluppa in tutt'altro modo. E siamo arrivati al 1976. Il giovane Stefan ha assunto il ruolo di capo assoluto del ramo amianto dell'impero industriale di famiglia, mentre a Thomas è toccato in eredità il settore del cemento. Tra il 28 e il 30 giugno di quell'anno, Schmidaini convoca il suo stato maggiore per dettare la linea da seguire nella gestione dei singoli stabilimenti sparsi per il mondo e anche sul problema amianto di fronte a sindacati, politici e giornalisti. In seguito, quell'incontro e le regole scritte rappresenteranno una delle prove del diretto controllo del proprietario sulla galassia di fabbriche.
In una riunione nel 76, in pieno periodo svizzero di Schmidaini, una riunione di tutti i manager a livello mondiale, erano parecchie decine, tenuta dallo stesso Schmidaini, nei loro verbali sequestrati dalla procura, da Guarignello, presso la Cappe Bellodi, che era una impresa che curava la comunicazione, curava gli aspetti, così come si può dire, dell'immagine delle imprese, aveva dei compiti molto ampi, no? E aveva in realtà aveva avuto il compito di, usiamo il termine reale, di spiare, di controllare in Italia l'attività di coloro che potevano dar fastidio alle sue società, allora ancora più grave, in Svizzera, e in ultima analisi, e quello era il cerchio più che da difendere maggiormente, che potevano dar fastidio anche alla sua persona, sotto il profilo magari di interventi della magistratura o che. Bene, in quel verbale, lo stesso Schmidaini, verbalizzato e citato nei processi, disse: allora, dopo appunto aver rilevato che ormai i dati epidemiologici ulteriori di quegli anni confermavano un'elevatissima mortalità tra i lavoratori in particolare, allora disse ai manager: mi raccomando, non fatevi prendere dal panico, usando questa parola, mi raccomando, questo non deve arrivare ai lavoratori.
In sintesi, la strategia è questa: negare, minimizzare, relativizzare, allontanare, rinviare il problema e soprattutto schermare le responsabilità del livello superiore, proprio per proteggere la casa madre svizzera, cioè la sua persona. Nulla e nessuno deve condurre a lui.
Robock era un illustre studioso dei temi dell'amianto che era, diciamo così, messo al servizio della Eteni, dalla direzione stessa della multinazionale, in contatto con i vertici della multinazionale, ed era un personaggio, come dire, importante anche così come nel mondo della comunicazione, fra virgolette, della scienza, fra virgolette. E io anche nel processo è venuto fuori questo. Lui, durante una visita nello stabilimento di Casale, ha visto chi le metteva, non tutti, ha visto le maschere. Siamo sempre in periodo svizzero, anni 70 o primi anni 80. Ha visto il tipo di mascherine che usavano. In una corrispondenza col direttore dice: sì, ho visto che usate le mascherine XX2, tanto per dire, non ricordo la sigla, non servono per trattenere le fibre d'amianto, perché come sappiamo tutti, no, come sanno quelli che si occupano di questi temi, le più pericolose sono invisibili, sono micro, proprio piccolissime, e quindi quelle mascherine lì non li trattenevano. Quindi, dice, non sono efficaci a trattenere le fibre d'amianto, però continuate a dargliele perché psicologicamente hanno un buon effetto.
E intanto in fabbrica vige una legge durissima.
Paolo Bernardi appunto mi raccontò quando gli riconobbero, gli riconobbe la malattia professionale, l'asbestosi. Allora andò dal capo del personale preoccupato, perché alcuni, se non era grave, addirittura gli faceva piacere anche prendere un indennizzo mensile in più dello stipendio. Lui si preoccupò molto, faceva manutentore, andava in tutti i reparti, anche nei punti più polverosi immaginabili, smontava, rimontava, era un bravissimo manutentore, no? Anche dove c'erano i sistemi di aspirazione, insomma. Quindi andò dal capo del personale e disse: dottore, io ho tre bambini, vorrei vederli crescere, no? E mi hanno riconosciuto l'asbestosi. Non dico subito, ed era nel suo diritto chiederlo e ottenerlo subito, uno spostamento di mansione che gli ha provocato la malattia professionale. Tuttavia lui disse: non dico subito, ma almeno entro un anno mi cambio mansione, perché io qui ci muoio, qui, cavolo, sono preoccupato. Lui, senza alzare la testa dalla scrivania, che stava facendo qualcosa, allungò, alzò la mano e gli indicò la porta. Bernardi, lei sa dov'è la porta.
Ci sono documenti scritti in cui vengono ipotizzate tutte le possibili domande o contestazioni e per ciascuna, ai dirigenti, viene suggerita una risposta o una condotta da assumere. Uno di questi documenti si chiama House 76, un altro verrà poi definito la Bibbia.
E negavano tranquillamente. Poi a un certo punto, quando ormai negli anni 80 non era più possibile, non era più sostenibile ormai, no? Che l'amianto non è cancerogeno, oppure che anche solo dire che l'amianto non è pericoloso, allora hanno fatto un balzo in avanti, anche in Brasile l'hanno fatto qualche decina d'anno dopo, questo balzo in avanti, e cioè tutto sommato ammettevano che l'amianto era cancerogeno e quindi pericoloso. Nel passato però, adesso lo lavoriamo in sicurezza, in Brasile lo chiamavano l'uso controllato, fino a un anno fa che poi finalmente l'hanno messo al bando grazie alla Corte Suprema brasiliana. Ogni tanto dico: apriamo la fabbrica, venite a vedere, cosa vuoi vedere? Non è che l'amianto o altre sostanze nocive arrivano lì, alzano la mano e dicono: sono qui, insomma. Quindi, quando, secondo loro, quando c'era il rischio, lo negavano. poi sono passati dappertutto dalla negazione del rischio a dire che ormai il rischio non c'è più perché lo lavoriamo in totale sicurezza. Noi non abbiamo accettato questo.
Risultato? Una riduzione delle produzioni con amianto? No, anzi, un boom di ricavi in Italia nei primi anni Ottanta. E perché? La spiegazione che fa venire i brividi arriva sempre dal fratello traditore Thomas al processo di Torino. Lavorammo moltissimo per la ricostruzione post-terremoto in Irpinia e a Napoli.
Il testo del manifesto funebre di Piercarlo era: l'inquinamento da amianto ha tolto all'affetto di chi lo amava Piercarlo Busto. Ecco, questo noi abbiamo proprio voluto evidenziarlo in quel momento perché era la cosa che ci sentivamo di dire e di non stare più zitti.
Negli anni, a Casale Monferrato, la scia di morti si allunga. Esce dalla fabbrica ed entra in città, nelle case, mutilando famiglie, interrompendo amori, seminando paura ad ogni colpo di tosse. Il mesotelioma fa strage, per esempio, nella famiglia di Romana Blasotti Pavesi, la donna che è diventata simbolo della tragedia di Casale e di tutte le vittime dell'amianto nel mondo.
È dal 1982 che combatto. Mio marito è il primo che è mancato ed era l'unico lavoratore della Eterni. Poi dopo 7 anni è mancata mia sorella, 59 anni. Poi dopo pochi anni una cugina molto giovane che faceva la carta. E poi a dicembre del 2003 è mancato il figlio di mia sorella, cinquantenne. Era il 10 di dicembre del 2003. Al suo funerale.
Ah, è qua.
E al funerale. Scusate, sono.
La signora Romana ha perso 5 familiari.
Romana
cinque familiari per l'amianto.
Allora, a dicembre è morto Giorgio. A marzo del 2004. Si è ammalata Maria Rosa, mia figlia cinquantenne, coetanea di Giorgio, e agosto era già morta, quindi sono 5 le vittime della mia casa. Non parlo delle vittime molto volentieri delle mie vittime, parlo delle vittime di tutti, perché noi non abbiamo finito la battaglia.
Quando la figlia scopre di avere i polmoni praticamente annientati dal mesotelioma, Romana si impegna totalmente nella battaglia civile per i 3 obiettivi del popolo vittima di Casale Monferrato: giustizia, bonifica, cure.
Trent'anni fa morivano 20 persone in Casale all'anno. Noi nel 2011 abbiamo 58 vittime in Casale. Noi arriviamo a volte di avere in una settimana 2 morti ed è una cosa che non è ancora finita.
Non c'è caseggiato, quasi non c'è famiglia che non abbia un lutto provocato dall'amianto. Muore per esempio Maria Pastorino, la panettiera che aveva il negozio vicino alla fabbrica.
Non c'era servizio mensa in quegli anni. Quindi uno, in nome per conto di tutti, con la complicità dei capi servizio, che ovviamente erano cointeressati, andava a fare la spesa, c'era una bottega lì vicino, una panettiera, quindi io con il mio fogliettino prendevo e andavo a ordinare, e lì Maria, la panettiera, faceva questi bei panini, questi maggiolini, quindi al gorgonzola, al salame cotto, facevano il salame loro, quindi dei profumi incredibili. e lì c'era la fila con la Maria che spesso ci cacciava fuori, consapevole che eravamo pieni di polvere d'amianto e di cemento, quindi ci cacciava fuori, anzi qualcuno ogni tanto ci scappava pure la scena, che veniva fuori magari con una scopa per darsi una ramazzata, o se no nelle fasi, me la ricordo purtroppo questa usanza di noi, quando un po' come per rendersi più belli, si prendeva la gomma dell'aria e uno si dava una bella spolverata così, ammazzando quello che c'era nella macchina dietro, perché di fatto ammazzando l'altro. E quindi si andava dalla Maria con queste tute, dove si vedeva la polvere, la si vedeva a occhio nudo, magari si faceva così, e si andava dentro ad acquistare pane e salame. Maria è morta di mesotelioma.
Muore anche Luisa Minazzi, insegnante e ambientalista, che ha fatto in tempo a raccontare di suo padre che arrivava a casa ricoperto di polvere e dei giochi tra bambini in quella sabbia finissima fatta di polverino d'amianto che veniva regalato ai parchi giochi e all'oratorio.
Il polverino portato nel campo di calcio dell'oratorio del Duomo. Quindi pensate che una domenica i ragazzini sono stati allertati inconsapevolmente, io penso da parte di tutti, anche della stessa autorità ecclesiastica, perché non, magari non conoscendo che cosa provocava, quindi mettiamo nel campo di calcio questo polverino e quindi bisognava andare là con le carriole, il rastrello e allargare in un campetto da calcio questo polverino e poi bagnarlo. E mi viene in mente l'oratorio del Ronzone, dove viene una donna qua da noi e dice: ma lo sa dove andavo a giocare a pallavolo io? No. Andavo dove andava la Gabriella. E chi è la Gabriella? La Gabriella è la mamma di... che ha avuto un mesoteliome. Ma veniva anche l'Emanuela. E chi è l'Emanuela? È la cugina di... che anche lei veniva a giocare a pallavolo in quell'oratorio.
E muore anche Piercarlo Busto, il Pica, il bancario, il giovane sportivo, ucciso dallo stesso cancro senza aver mai messo piede all'Eternit.
Mio fratello Pica era un bancario, era uno sportivo, era un ragazzo che, terminato il suo lavoro in banca, veniva a casa, metteva la tuta e le scarpette da corsa e andava a farsi il suo allenamento, perché aveva partecipato quando era ragazzino ai giochi della gioventù e gli è sempre piaciuto correre. Nel mese di luglio dell'88, proprio durante uno di questi allenamenti, lui accusa un forte dolore al petto. Dopo questo dolore al petto, lui continua ad avere una febbriciattola insistente. Il medico subito gli dice di farsi vedere in pronto soccorso, perché c'era qualcosa che non lo convinceva. Va in pronto soccorso, ricordo una domenica mattina, e gli viene, alla fine ci dicono che gli è stata tolta l'acqua. La cosa continua fino a quando noi decidiamo di andare, di chiedere un altro parere. Ci rivolgiamo a Pavia, all'ospedale di Pavia, e lì questo professore che lo vede, il professor Moncalvo, indipendentemente dagli esami che gli sono stati fatti, cioè sapendo la provenienza Casale Monferrato, la diagnosi lui la fa immediatamente e ci dice mesotelioma pleurico.
La sorella Giuliana oggi è presidente dell'Associazione delle Vittime e ricorda ancora l'urlo di sua madre quella sera, al momento in cui il Pica si è spento, poco più che trentenne, lasciando la moglie e una bambina piccola.
La sera in cui arriva la notizia, io ero già andata a dormire e arriva a casa mio fratello, l'altro, e dà questa notizia alla mamma. Io dal letto sento un urlo disumano, un urlo che non riuscivo neanche a immaginare che potesse provenire da mia mamma, e a questo punto io faccio proprio un atto di codardia incredibile, perché rimango nel letto e non riesco ad andare di là a dire qualche cosa o a rendermi partecipe di questo dolore, perché dentro di me dico, beh, fino a quando non ne parlo vuol dire che non è successo, e quindi sono rimasta veramente così sotto le coperte, con le coperte in testa, a continuare a sentire questa voce che sembrava provenisse non da una persona, ma quasi da un animale.
Del resto, a Casale l'amianto è davvero ovunque. Oltre le nuvole di polvere soffiate all'esterno della fabbrica, per non parlare di quelle che i lavoratori continuano a respirare all'interno, ci sono gli scarichi nel Po, che poco a valle dello stabilimento nel tempo danno forma a una nuova spiaggia, frequentata da pescatori e da giovani che vanno a prendere il sole. Una spiaggia che non c'era, un arenile di polvere d'amianto.
L'Eternit, i reflui, che erano composti da acqua, cemento e amianto, venivano scaricati in un fosso al di là del canale che fiancheggiava lo stabilimento, in un fosso dove a un chilometro o poco più c'era il fiume Po. Questo fosso scoperto, no, defluiva direttamente nel Po. Negli anni questo continuo rilascio eccetera formò presso la riva una sorta di isoletta che poi mutava con l'andamento del fiume nei decenni. Quindi c'era una spiaggetta, soprattutto era considerata una spiaggia più che un'isola, una spiaggetta bianca, sembrava una spiaggia dei tropici. Ecco, una delle prime bonifiche che abbiamo ottenuto è stata proprio la spiaggetta. Hanno fatto un grosso sarcofago in cemento armato, profondo diversi metri, lungo alcune centinaia di metri, tutto attorno in profondità, poi l'hanno coperto con una calotta di cemento armato e poi hanno rinaturalizzato in qualche modo la riva e l'hanno sarcofagato lì.
E poi, come se non bastasse, l'azienda usa a distribuire gli scarti di produzione che finiscono nelle case. Eppure in tutti quegli anni il vertice del gruppo Eternit e soprattutto il capo della divisione amianto, Stefan Schmidaini, sa già tutto, sa benissimo che quella polvere è mortale, al punto da pensare lui stesso per primo all'abbandono di quella fibra minerale. Ma prima di trovarsi costretto a farlo, sceglie di arruolare scienziati, politici, sindacalisti e giornalisti per fare controinformazione, disinformazione, lobby, sbarramento, censura, per allontanare quel momento, il momento di rinunciare a quella fonte di profitti miliardari.
Mando in prescrizione una sentenza da anni e anni. Anni e anni che lottiamo per questa cosa qua. Ma deve prescrizione, avanti!
Ora cosa farete?
E adesso c'è più niente da fare. Non c'è più nessun ricorso da fare, non c'è più niente.
Sull'amianto, sulle morti che ci sono, non doveva andare a finire così. È stato assolto, è andato tutto in prescrizione. Non ha commesso niente. Niente, innocente. I colpevoli sono quelli che sono morti. I 3.000 morti di Casale Monferrato sono i colpevoli.
Ma chi è oggi Stefan Schmidheiny? L'uomo che con nome e cognome sta alla base, anzi al vertice, di questa dolorosa storia di lavoro e di morte? Ecco come lo descrive Claudio Carrer, giornalista svizzero che lo ha inseguito per anni.
È una persona comunque molto sfuggente, una persona che vive da molti anni lontano dalle luci della ribalta. Diciamo che si hanno pochissime informazioni sulla sua vita. Si sa che vive tra la Svizzera e la Repubblica Dominicana. Si sa che lui svolge presunte attività in favore dell'ambiente, del clima, in vari consessi internazionali, naturalmente molto accondiscendenti nei suoi confronti, però in realtà è una persona che non appare quasi mai in pubblico.
Secondo la rivista Forbes è uno dei 1500 uomini più ricchi del pianeta, con il suo patrimonio di oltre 2 miliardi di dollari. Sui siti ufficiali delle sue fondazioni si presenta come pioniere dell'industria e filantropo ambientalista. E si elencano le tante iniziative umanitarie, che comprendono donazioni di denaro a pioggia in vari punti del mondo. Ma lui riduce al minimo le sue apparizioni pubbliche e mediatiche e si lascia intervistare soltanto da giornalisti amici. Eppure anche in Svizzera ci sarebbero vicende non meno drammatiche sulle quali fare luce.
Ci sono stati morti anche qui, però e ce ne sono tuttora, insomma, ecco. Adesso ormai questi della diciamo la Ether, adesso una delle due fabbriche ha chiuso, no? Adesso, oltretutto adesso la società che fino all'anno scorso si chiamava Eternit Schweiz AG ancora ha cambiato nome un anno fa, adesso si chiama Swiss Pearl, che è già un nome indicativo, perché insomma è entrata a far parte di una multinazionale per una questione di marchi, cioè hanno uniformato il nome, eccetera eccetera. Morti ce ne sono stati, ecco, qui però appunto il problema è che e ci sono anche stati dei processi civili, cause civili ci sono state anche vinte, però non è mai stata fatta un'inchiesta seria, ecco, su come si siano svolti i fatti. Ho raccolto le testimonianze, per esempio, di lavoratori pugliesi, no, che erano stati ingaggiati in massa dalla Eternit di Niederurnen, cioè più di 1500 lavoratori provenienti dalla zona di Santa Maria di Leuca erano andati a lavorare per l'Eternit in Svizzera. E adesso stanno morendo piano piano, molti sono già morti.
In Italia invece, grazie alla dignitosa ostinazione dell'agente di Casale, Schmidheiny finisce davvero sotto processo. Nel 2012 il Tribunale di Torino lo condanna per migliaia di morti. In appello la pena lievita fino a 18 anni, ma nel 2014 la Cassazione cancella l'intero processo per una questione di diritto.
Perché li facciamo questi processi? Perché? Perché ci fanno fare questi processi? Anni, andiamo avanti anni per fare questi processi e poi alla fine per assolvere tutti. Basta, è uno schifo, è una vergogna.
È finito il diritto in questo paese, non c'è null'altro da dire.
Da quel momento, per Romana Blasotti Pavesi, inizia una rapida e dolorosa ritirata dalla vita. Prima qualche vuoto di memoria, poi un annebbiamento sempre più evidente. Oggi, a 95 anni, vive in un mondo soltanto suo. Casale, molti hanno perso fiducia nella giustizia. Ovunque in Italia i processi sull'amianto si concludono in modo amaro per le vittime. Ma molti altri non mollano e riportano Spidaini sotto processo. Nel giugno 2023, 9 anni dopo l'annullamento per prescrizione della condanna per disastro colposo, arriva il verdetto della Corte d'Assise di Novara, al termine del processo Eternit bis.
In nome del popolo italiano, la Corte d'Assise di Novara, il procedimento penale a carico di Spidaini, Stefan Ernest, così ha deciso. Nel reato di omicidio colposo aggravato dall'aver commesso il fatto con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e dall'aver agito nonostante la previsione dell'evento, danno di Balduzzi Stefania, Bonelli Giovanni, Enrico Pietro, Ferrero Francesco, Fleres Vincenzo, dichiara Spidaini Stefan Ernest colpevoli dei predetti reati così come giuridicamente ridefiniti e ritenuto il concorso formale, lo condanna alla pena di anni 12 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.
Stefan Spidaini è di nuovo condannato, 12 anni, per l'omicidio colposo aggravato di 392 lavoratori di Casale, in violazione delle norme per la prevenzione di sicurezza sul lavoro. L'accusa aveva chiesto l'ergastolo per omicidio volontario con dolo eventuale. Ma anche in questo nuovo procedimento la sua squadra di avvocati punta alla prescrizione. E lui, comunque, quando decide di parlare di sé, si descrive come un benefattore.
La mia azienda ha piantato negli ultimi 20 anni 250 milioni di alberi. Credo sia un contributo importante alla sostenibilità dal punto di vista della filantropia.
Lei ha appena detto la mia azienda. In realtà lei l'ha incorporata in un trust, ma resta comunque molto legato a questo progetto.
È vero, ciò cui hai dedicato la vita ti resta nel sangue, anche se, come dice lei, si tratta di un'azienda che non è più mia. È un'impresa che ho creato e che da diversi anni ho regalato, e sono veramente contento di averlo fatto.
In qualche intervista ha parlato ha detto di aver abbracciato una vita contemplativa. Giacomo, io credo che lui usi queste attività legate al suo nome, no? Come quelle della Fondazione Avina e altre, per autoconvincersi che lui è un'altra persona rispetto a quella che è stata. E dopo, ovviamente, adesso non voglio avanzare scusanti nei confronti di questo imprenditore, che comunque si è rivelato un imprenditore senza scrupoli, che ha sempre operato pensando al profitto prima che alle persone. È ovvio che il suo non è stato un percorso facile, no? Essendosi trovato alla testa di un impero come Eternit all'età di 26 anni, in un momento in cui l'amianto era condannato, quindi a lui è toccato gestire questa transizione, che credo si possa dire abbia gestito nel peggiore dei modi possibili, e credo che lui stesso ne abbia anche preso atto.
Insomma, un uomo nuovo, virtuoso, solidale, un filantropo, un ambientalista, un paladino della sostenibilità che vive una vita agiata, ma nascosta. E in una delle sue rare interviste ostenta sicurezza. Non andrò mai in una prigione italiana.
Ringraziamo Giampiero Rossi, giornalista del Corriere della Sera, è stato il primo cronista in Italia a seguire la vicenda dell'amianto di Casale Monferrato. il podcast che abbiamo prodotto insieme qui per Va Pensiero, e ci risentiamo settimana prossima, domenica prossima. Buona giornata, buona settimana da Michele Migone. La